Siamo collegati con l'avvocato Eugenio Losco, che da sempre si occupa di tematiche legate all'immigrazione, per parlare ancora una volta del decreto Crutro, approvato nella cornice di una strage di Stato, dopo alcune modifiche per impedire che venisse bocciato per incostituzionalità, è stato approvato dal Senato e dopo il passaggio alla Camera diverrà legge dello Stato. Il dato più rilevante è la sensibile riduzione della possibilità di accedere allo status di rifugiato per motivi umanitari. Proviamo a capirne di più. Buongiorno Eugenio.
Buongiorno, ciao Maria, buongiorno a tutti.
E anche buon 25 aprile, ovviamente.
Ovviamente. Prima di tutto vorrei dire una cosa, non chiamiamolo più decreto Cutro, perché rimanda a una possibile soluzione del problema migratorio derivante da quella tragedia che è avvenuta. È un decreto legge pessimo, decreto legge numero 20 del 2023. Questo è.
Benissimo, cercheremo di ricordarcene.
Che cos'è il decreto Crutro? Sostanzialmente l'hai detto, il decreto Crutro, decreto legge numero 20 del 2023, sostanzialmente è intervenuto su due aspetti. Il primo aspetto, se ne è parlato subito dopo la sua applicazione al 10 marzo del 2023, l'inasprimento della normativa relativa ai trafficanti con un inasprimento delle pene anche sproporzionato, con le pene fino a 30 anni nei confronti dei trafficanti, che poi di solito i trafficanti non sono veramente quelli che sono al comando della gestione dell'immigrazione irregolare, perché poi sono gli stessi stati esteri che poi controllano questo tipo di fenomeno migratorio, ma sono semplicemente dei migranti come gli altri che hanno un piccolo ruolo nella traversata, nell'assurda traversata del mare, che ci mettono alla guida di questi scafi. Ovviamente sono state previste delle pene fino a 30 anni nei confronti di queste persone responsabili di aver guidato la nave. E questo è il primo aspetto. Il secondo aspetto di cui tu prima hai fatto cenno è quella della revisione del meccanismo del rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari. La questione qua è un po' complicata, ma sostanzialmente per capire di cosa stiamo parlando, ci troviamo di fronte a una proposta di legge, a un decreto legge che adesso poi sostanzialmente verrà confermato dal Parlamento, perché abbiamo avuto la prima lettura di approvazione da parte del Senato. Restringe la possibilità del rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari. Motivi umanitari sostanzialmente sono dei motivi sussidiari che vengono riconosciuti allo straniero che ha fatto richiesta di permesso di soggiorno per status di rifugiato, e la commissione territoriale non riconosce molto spesso questo tipo di permesso di soggiorno, ma ha la possibilità di comunque concedere un permesso di soggiorno limitato nel tempo qualora riconosca che lo straniero nel periodo in cui si è trovato in Italia, nelle more del rilascio di questo permesso di soggiorno per rifugiati, che è un periodo molto lungo, possono passare 3 o 4 anni, ha comunque costruito nel territorio italiano una serie di relazioni di vita, di lavoro, e per cui sarebbe sostanzialmente assurdo, anche comunque in considerazione del paese che ha abbandonato, che anche se non vi è un vero e proprio pericolo per la sua vita, comunque ci sono delle difficoltà, e quindi viene riconosciuto un permesso di soggiorno, diciamo per integrazione. Questo era questo tipo di permesso di soggiorno. La normativa, il decreto legge numero 20, interviene per sostanzialmente abrogarlo, e questo decreto legge è stato anche confermato, proprio come dicevi tu, 5 giorni fa, se non mi ricordo esattamente quando, dal Parlamento, esattamente dal Senato. Non è una novità. Sostanzialmente questa modifica è una riproposizione del vecchio decreto legge Salvini, quello del 2018, di cui forse avevamo già parlato insieme, adesso non
sì, sicuramente sì.
Approfondimenti sul decreto Salvini. Ecco, una volta che Salvini e tutta la destra è tornata al potere, ha voluto reintrodurre questo tipo di meccanismo. Perché si è voluto reintrodurlo? Perché sostanzialmente il permesso di soggiorno per motivi umanitari è un nome, sto dando per capire di cosa stiamo parlando, in realtà non si chiama così.
Come si chiama?
È la protezione speciale, si chiama, perché prima si chiamava protezione umanitaria, dopodiché con le modifiche che sono state fatte da Salvini e poi il recupero che è stato fatto dal ministro Lamorgese con un altro decreto legge del 2020, ha assunto il nome di protezione speciale. Però sostanzialmente i motivi del rilascio del permesso di soggiorno sono quelli che vi ho spiegato fino al nuovo decreto legge. Si è voluto intervenire per sopprimere questo tipo di permesso, perché è il permesso che viene concesso in maniera più ampia dalle commissioni territoriali per coloro che fanno richiesta di asilo, perché la stragrande maggioranza delle richieste di asilo viene rigettata, circa il 60% delle richieste viene rigettata, ma attraverso anche i ricorsi giurisdizionali poi molto spesso trova riconoscimento questo permesso di soggiorno, diciamo, sussidiario, e collegato quindi al radicamento che lo straniero ha costruito sul territorio. Non so se mi sono spiegato.
Insomma, sostanzialmente tu arrivi in Italia e fai richiesta.
Tecnicismi nella normativa, però sostanzialmente.
No, ma proviamo a capirlo. Più che altro provo a capirlo io, vediamo se così capiscono anche gli altri. Queste sono cose sempre un po' difficili. Diciamo che io arrivo in Italia, faccio richiesta dello status di rifugiato, poi devo seguire tutto un iter davanti a una serie di commissioni che rischia di durare fino a...
C'è tutto un iter che purtroppo ha della tempistica lunghissima, ha tempistica anche fare la domanda è molto complicato, almeno qua a Milano, non so se avete letto quello che succede per fare questa richiesta, di persone che giorni e giorni devono aspettare davanti alla questura, montano le tende, perché vi hanno chiamato una volta alla settimana, solo il lunedì. Sono tutte cose molto assurde. Quindi la richiesta, anche fare la richiesta è molto difficile. Poi la valutazione della commissione avviene spesso dopo anni.
E spesso, dicevi tu, al 60% queste domande vengono rigettate. Nel frattempo uno magari ha cominciato a lavorare, si è costruito dei legami, ha trovato un'abitazione... E quindi a questo punto faceva richiesta di questa protezione speciale, sussidiaria.
La commissione territoriale può valutare la sussistenza nel caso di rigetto della domanda del permesso per rifugiato, può valutare la sussistenza di questi legami che lo straniero ha creato. Ma ancora di più sono i tribunali che in via di ricorso giurisdizionale degli stranieri che riconoscono la sussistenza di questi requisiti e quindi invitano la questura al rilascio di questo tipo di permesso di soggiorno, che poi è un permesso di soggiorno fondamentale, perché fino al decreto legge numero 20 del 2023 questo tipo di permesso poi poteva essere convertito per motivi di lavoro, quindi si sarà una procedura, diciamo, tra virgolette, normale di permesso di soggiorno, quindi la possibilità per lo straniero di rimanere per sempre sul territorio italiano.
Ecco, ma a chi ha ricevuto questa possibilità di vedere convertito il permesso? Alla scadenza di questo permesso come si ritroverà con la nuova normativa?
La nuova normativa prima di tutto non prevede più questo tipo di permesso, perché rimangono delle possibilità di concessione, di protezione speciale, ma collegate a motivi di salute, collegata a come aveva introdotto il ministro Salvini, a particolari meriti sportivi, valori di interventi eccezionali che lo straniero ha fatto sul territorio italiano, insomma... È molto limitata la possibilità per riconoscere questa protezione di di secondo tipo, questa protezione speciale, non ci sarà più. Ma anche nel caso in cui questa protezione venisse riconosciuta, il permesso di soggiorno non sarà convertibile in permesso per motivi di lavoro. Quindi non ho ben capito, perché non è spiegato nel decreto legge, che tipo di validità potrà avere. È rinnovabile per un anno, e però poi non si capisce bene quale sarà il destino di questi stranieri. Sostanzialmente, che cosa succede col decreto Cutro? Anch'io purtroppo lo chiamo decreto Cutro, mi scuso, col decreto legge numero 20 del 2023 si aumenterà la clandestinità, perché è ovvio che poi queste persone giustamente rimarranno sul territorio italiano, ma non avranno più la possibilità in qualche modo di regolarizzare la loro posizione. E quindi una normativa che nasce dall'esigenza di porre rimedio alla situazione dei migranti e del fenomeno dei barconi, eccetera, quindi ci si aspetta che in qualche modo ponga anche fine a questo fenomeno della clandestinità, invece non fa altro che aumentarlo.
Sai, forse c'è sempre questo discorso che si immagina che con questi provvedimenti, bacchetta magica, la gente non parta più, o quella che c'è già scompaia. In realtà quelli che ci sono già continueranno, vivendo una vita peggiore, a restare, se non decidono per altri motivi di andarsene, ma non certamente per questa ragione. E chi parte partirà comunque.
Ma agli stranieri non interessa che tipo di normativa poi vanno a incontrare, cioè una disperazione totale, e quindi loro continueranno ad arrivare. È un fenomeno ciclico, diminuisce l'inverno per le condizioni climatiche, e adesso stiamo assistendo a una quantità di sbarchi notevolissima, anzi direi che è in aumento, con poi purtroppo tutte le tragedie che continuano ad avvenire nel Mar Mediterraneo, perché ogni giorno i morti sono decine, se non centinaia.
Sì, e tutto questo, come dire, emerge soltanto quando hanno la pessima idea di farlo a pochi passi dalle coste del nostro paese, così i cadaveri dei bambini arrivano sul bagnasciuga e sì, colpiscono allo stomaco la gente.
Ma le morte di cui non veniamo a conoscenza.
Beh, anche perché nel Mediterraneo centrale non intervengono né le guardie costiere né nessun altro. È tutto in mano alle ONG e alle navi commerciali. Le navi commerciali.
ONG che grazie al primo decreto legge di quest'anno, il decreto legge numero 1 del 2023, hanno delle grossissime difficoltà ormai ad effettuare questo lavoro di rescue.
Gli sono vietati i salvataggi multipli. Se vedi qualcuno che annega dopo che ne hai caricati, che so, una cinquantina, non puoi caricare quelli che stanno annegando, se no fai reato, ti possono sequestrare la nave, eccetera.
È stata introdotta tutta una disciplina sanzionatoria amministrativa molto molto importante, che blocca di fatto le navi nei porti con delle multe salatissime.
Se poi ti obbligano a portarli a 4, 5, 6 giorni di navigazione, indipendentemente dallo stato del mare.
Sì, l'assurdità di dare dei porti sempre più lontani.
Tra l'altro mi raccontava un compagno che fa il marittimo, no? Che questo tipo di imbarcazioni tendono a costruire delle piattaforme sopraelevate per evitare che la gente che comunque sta sul ponte venga bagnata dalle onde. Questo però fa sì che la stabilità della nave sia assolutamente compromessa, quindi basta veramente poco per fare un viaggio infernale in mezzo alle onde, no? Laddove imbarcazioni ovviamente di dimensioni diverse e con caratteristiche diverse potrebbero, come dire, garantire anche questo pezzo di viaggio in maniera migliore. Ma fatto sta che ovviamente le navi dell'ONG sono quello che sono, mentre chi ha le caratteristiche per farlo non lo fa. Ecco, questo è un dato. Se passa, io non ho mai sentito di una petroliera, che sono le navi più stabili in assoluto, restano immobili anche quando il mare balla da tutte le parti che abbia caricato dei migranti. D'altra parte le pressioni degli armatori nei confronti dei lavoratori sono molto forti, perché vogliono evitare rogne, perché non vogliono ritrovarsi con un carico umano imbarazzante che poi bisogna scaricare dove decidono, eccetera, e quindi molte volte è probabile che venga girata la testa dall'altra parte, e anche questo è un dato con il quale dobbiamo fare i conti.
Però
detto, la gente sa perfettamente rischiare la pelle quando attraversa il Mediterraneo, lo attraversa lo stesso, continuerà ad attraversarlo in barba alla ferocia di questo governo che continua ad emanare leggi che servono a rendere sempre più difficile la vita di queste persone.
Continuerà assolutamente, perché l'Italia è una meta naturale, una meta di arrivo, è tutta una costa l'Italia, quindi per forza gli stranieri continueranno ad arrivare in Italia. Poi molti arrivano in Italia, la grande maggioranza, per facilità, ma l'Italia è solo un paese di passaggio, perché poi tentano di ricongiungersi con parenti o amici che si trovano in altri stati europei, che si trovano in Germania, nel nord dell'Europa.
Vabbè, non è un caso che siano anni che si ammassano ai confini con la Francia, da Ventimiglia fino al Col di Tenda, fino alla Val di Susa, insomma in tutti i punti dove è fra virgolette più facile passare.
Poi, ovviamente trovano anche da parte degli altri paesi europei ovviamente una difficoltà nell'entrare in questi paesi. L'Italia non è sola, ricordiamoci, anche l'Europa ha una politica migratoria molto restrittiva.
Senza dubbio, e quindi come dire, sono comunque vite precarie, sia dal punto di vista della possibilità di banalmente di invecchiare, ma anche dal punto di vista di immaginare una vita che abbia fra virgolette una propria stabilità, delle prospettive, una casa, un lavoro, insomma le cose che gente non particolarmente rivoluzionaria immagina come normali e che invece diventano una chimera per queste persone. Ecco, noi abbiamo parlato di protezione speciale, abbiamo parlato di pene per i trafficanti, ma mi pare che ci sia anche qualche cos'altro dentro il decreto numero 20 del 2023.
Guarda, l'ultima cosa rilevante per quanto riguarda il fenomeno migratorio è, anche questa non è una novità, l'ampliamento dei fondi per implementare non solo i centri di accoglienza, ma per istituire in ogni regione i centri ICPR.
Sì, certamente questo è un dato, ma è stata mantenuta quella cosa che era stata inizialmente annunciata, che chi esce dal carcere non deve più passare dal giudice di pace, ma finisce direttamente o al CPR o imbarcato.
Nella conversione del Senato non è stata mantenuta. Comunque ci vuole comunque un provvedimento. Il problema è che la normativa non prevede che chi esce dal carcere vada nei centri di accoglienza. Ci sarebbe un divieto, perché la normativa, il testo unico sull'immigrazione, prevede che l'identificazione debba essere fatta in carcere. Questa è l'assurdità, ma nonostante questo vengono comunque portati nei CPR e c'è comunque un provvedimento di convalida del giudice di pace.
Ma perché probabilmente non sono in grado di deportarli direttamente, questo credo che sia il fatto.
Sì, ma si fa addirittura, la cosa è questa: siccome c'è questo divieto previsto dal testo unico sulle immigrazioni, si fa finta di effettuare una scarcerazione formale, quindi lo straniero viene fittiziamente rilasciato, dopodiché però viene accompagnato presso il centro di presso il CPR.
Insomma, varca la porta del carcere, esce in strada e in strada trova chi lo porta al CPR.
Esattamente così.
Così formalmente tutto salvo, anche se lui passa da una galera all'altra.
Esatto. E poi per fortuna non si è intervenuti, come si diceva da parte del governo di destra nell'aumentare i tempi del trattenimento. Si ventilava l'ipotesi nuovamente di mettere 6 mesi il periodo massimo di detenzione amministrativa presso questi centri. Non mi sembra che neanche con la conversione del decreto legge passata in Senato vi sia un aumento di questo periodo di detenzione.
Ma io, se sono maligna, penso che non sia per bontà d'animo, ma perché comunque in questo momento sono in difficoltà. C'è un CPR come quello di Torino che per la prima volta da quando è stato costruito è stato completamente distrutto dalle rivolte che lo hanno attraversato all'inizio e a metà febbraio. Lo ricostruiranno, per carità, già ci sono tutti gli appalti in corso eccetera, però ci vorrà un po' di tempo e nel frattempo è completamente vuoto. E altri che avrebbero dovuto costruire non li hanno mai costruiti, quindi
Milano è parzialmente aperto.
Esatto, per cui penso che se dovessero tenerceli 6 mesi arriverebbero alla capienza massima troppo in fretta per poter far fronte alle loro esigenze di cacciare via più persone possibile o comunque di tenerne in scacco il maggior numero possibile. Quindi per il momento penso che sia legato a quello, poi magari mi sbaglio, però
Poi tra l'altro ci sono anche in questo momento, per fortuna, anche numerosissime inchieste anche da parte dei media sulle condizioni di detenzione nei centri amministrativi, quindi per fortuna quantomeno c'è un'attenzione in questo momento.
Va bene, senti, io ti ringrazio tanto e alla prossima.
E io ringrazio te, sempre interessante fare con te un approfondimento e niente, alla prossima, quando volete.
Alla prossima, ciao, ciao, ciao.
Ciao, ciao, buon 25 aprile, ciao.